Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Non solo sport estate. Oggi il saluto va in diretta a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Castellani, grazie.
Buona giornata a tutti.
Don Leonardo Biancalani, parroco, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Buona giornata.
Anche a voi radioascoltatori.
In studio Antonio Menenti, commentatore, grazie anche a te.
Buona giornata a tutti voi.
E partiamo soprattutto dalle notizie che riguardano il calciomercato. In particolare quest'oggi ci focalizziamo sul calciomercato della Lazio e della Roma. E vorrei subito un parere, un giro di tavolo, proprio perché ci sembra di poter dire che quello che sta succedendo in casa Lazio, ma anche le attese in casa della Roma, siano le uniche notizie particolari per la Lazio, che sembra la più vivace oggi sul calciomercato. Castellani, che ne pensi?
Anche se comunque ancora il mercato penso che si debba scaldare, probabilmente si scalderà in questi giorni con qualche colpo che verrà probabilmente dalla Coppa America, dove ci sono tantissimi giocatori interessanti, anche se fino a questo momento non è che stiano brillando, perché abbiamo visto due giorni di Coppa America in cui sta vincendo l'effetto 0-0 con scarsissime emozioni.
Biancalani.
Ma credo che l'analisi di Castellani sia pertinente, anche se vorrei dire che in realtà ormai sono solo quattro o cinque grandi società a livello europeo che fanno il calciomercato e il resto si prendono tra virgolette gli scarti che non vanno bene a queste grandi. Questa è un po' secondo me la realtà nuda e cruda oggi del calciomercato.
Menenti, quando si parla di calciomercato tornano un po' i soldi a farla da padrone.
Ma intanto cominciamo a dire che i soldi da calciomercato in questo momento ancora non si sono visti. Si parla di tantissime cifre, più o meno alte, di tanti soldi che vengono e che vanno, ma poi quando andiamo a stringere, se andiamo a vedere effettivamente gli acquisti e le cessioni fatte, poi non è che stia girando tanto denaro. Secondo me invece i presidenti stanno cercando intanto di assestare le squadre per quanto possibile, e poi stanno cercando di vedere intorno se esce il vero affare. Fino adesso vedo tanti nomi, Agüero su tutti per la Juve, su cui poi si sono fiondati questo, quello e quell'altro. C'è tante chiacchiere, ma tanto fumo e poco arrosto, come si suol dire.
Castellani, a proposito dei presidenti delle squadre di Serie A, che aria tira tra di loro? Perché qui c'è in ballo ancora la partita dei diritti televisivi, quindi altri soldi che dovrebbero portare ossigeno alle varie società e magari incrementare anche l'acquisto di calciatori.
Ma l'aria penso che sia, come al solito, del tutti contro tutti, soprattutto le 15-16 società medio-piccole che cercheranno di fare la guerra fino all'ultimo sul discorso dei bacini d'utenza nei confronti delle tre grandi sorelle, poi in definitiva, perché comunque sia, penso che Juventus, Inter e Milan anche da questo punto di vista facciano un campionato a sé.
Ecco, però da questo punto di vista mi sembra di capire che Juventus, Inter e Milan siano in netta minoranza rispetto all'altro gruppo, dove sono approdate anche la Lazio, la Roma e il Napoli.
Sono in netta minoranza con queste due squadre della capitale, più Napoli che comunque sia rivendica appunto questo bacino di utenza internazionale, se non addirittura mondiale. Però alla fine certamente troveranno un compromesso, ma i soldi importanti arrivano a queste tre grandi sorelle soprattutto, le quali potranno continuare ad avere anche qualche velleità a livello europeo.
Don Biancalani, questo succede in Serie A, mentre in Serie B, ma soprattutto in Lega Pro, cioè la ex C1 e C2, la situazione è drammatica perché le iscrizioni si sono chiuse, molte squadre hanno fornito documenti che non sono completi, mancano fideiussioni e garanzie delle banche per i soldi che non ci sono.
Ma credo che la situazione sia preoccupante. Non so come le società che non hanno fornito i documenti riescano in due o tre mesi se esiste ancora la bacchetta magica a livello economico. Tant'è vero si parla di tre gironi, però mi pare che ancora siamo in alto mare, non riusciamo a venire fuori da quello che è una tempesta. E anche lì si parla di esclusioni, di possibili ripescaggi, però credo che veramente siamo ancora in alto mare.
C'è il caso a Roma della ex Cisco, oggi Atletico Roma, che ha lottato fino a qualche giorno fa per andare in Serie B. Addirittura si parla ora di vendere il titolo sportivo, Menenti. Non ce la fanno sia il Pomezia sia il Marino siano interessati addirittura ad acquistare il titolo sportivo. Ci sono dei problemi. Ma com'è possibile che una squadra, una nuova squadra che si è appena formata un anno o due fa, la ex Cisco Roma, sia in queste condizioni?
Ma non è difficile, dovremmo andare ad entrare nei bilanci, cosa che non è sempre così facile, anzi il problema rimane sempre lo stesso: se chi ha messo i soldi, perché di soldi si tratta, non si tratta di soldi e se ne tratta di tanti soldi per mandare avanti una squadra a questi livelli. Se vediamo bene le squadre di Serie A, che vengono aiutate oltre che dai presidenti, dai capitali personali, poi dalle sponsorizzazioni, poi dagli ingressi UEFA e cose del genere, oramai il bacino d'utenza dello spettatore, specialmente in queste serie, non garantisce nulla. Quindi ci deve essere la persona che va a sovvenzionare la squadra, che va a portare avanti un progetto. E a questi livelli, quando si sfiora le serie maggiori, incominciano ad esserci spese veramente invasive ai quali il presidente può far fronte. Se non si portano a termine i progetti, poi alla fine, se viene fallito un progetto che era fondamentale per mandare avanti una squadra, a quel punto il presidente molto spesso preferisce tirarsi indietro.
Castellani, questa vicenda della ex Cisco Roma, oggi Atletico Roma, è a mio giudizio emblematica per quello che succede in Serie C. Fino a qualche giorno fa lottava l'Atletico Roma per la Serie B, ha perso con il Castellammare di Stabia, la Juve Stabia. Oggi l'Atletico Roma è in dismissione. La domanda: la Lega, la Cisco non c'è più, un anno fa è nato l'Atletico Roma, possibile che in un anno la vicenda legata all'Atletico Roma sia esplosa in tutta questa gravità, cioè non hanno più soldi, più interesse, il bacino d'utenza, il Flaminio non si può più gestire? Per salvarsi l'Atletico Roma è costretta ad andare o a Pomezia o a Marino a vendere il titolo sportivo, se ci riesce. La Lega non poteva vigilare prima su questo?
Macalli ogni volta che ci parliamo parla di task force, anche lui, comunque di un grandissimo controllo e di una certa rigidità. Io penso invece che noi spesso ci appelliamo alla limitazione del modello della Premier inglese. Forse dovremmo cominciare invece a studiarci il modello dell'NBA, dove, come avete visto, cioè per la mancanza proprio di fondi, della crisi economica che c'è nelle franchigie che partecipano al campionato più importante del mondo di pallacanestro, hanno deciso di fermarsi, di bloccare tutto. Macalli aveva detto che chi non era in regola con le iscrizioni da quest'anno non si poteva iscrivere ai campionati e avrebbero usato una mano molto pesante. Invece in Italia c'è sempre questa politica della deroga, del termine che viene spostato, e alla fine si fa veramente iscrivere lo stesso società che hanno pesanti problemi economici e durante l'anno non pagano i giocatori. Quest'anno ricordiamoci il caso a Busto Arsizio, dove la tua padre, i calciatori per tutto l'anno sono stati sovvenzionati addirittura dai tifosi.
Ciao Menenti da Roma.
Castellani, tanto buona giornata.
Ciao.
Ciao a te. Senti una cosa, ma avevo letto la scorsa settimana, e mi sembra che sia una cosa abbastanza ufficiale, che 7 presidenti di A, insomma, hanno ricevuto un cartellino giallo pesante. Ma se già amministrativamente le società importanti di A hanno questi problemi, pensi veramente che la ex Serie C, la Lega Pro, riesca a fare dei gironi quest'anno?
No, la Serie C, allora, Macalli da sempre porta avanti come fiore all'occhiello il discorso dei 90 campanili. Poi si era detto che le 90 società divise nei due gironi di prima divisione e tre di seconda divisione non erano più sostenibili proprio per questa mancanza di risorse, perché in questo momento il quadro sembra molto più roseo di quello che era prospettato qualche mese fa, ma comunque ci sono diverse società che non hanno, come dicevamo all'inizio giustamente Luca, non hanno i requisiti ancora e tutta la documentazione a posto. Però il problema è che verranno fatte iscrivere delle società che i problemi poi li avranno già al primo trimestre, quando non riusciranno a pagare gli stipendi. Allora, perché non fermarle preventivamente? Perché non passare subito alla revisione di questi campionati?
Perché ci sono pressioni politiche, Castellani, perché i sindaci, i comuni, a livello di opinione pubblica locale, questo non passa.
Sì, d'accordo, però dobbiamo anche allora finirla di dire che il calcio, la politica deve uscire dal calcio, mentre invece sappiamo benissimo che negli ultimi 10 anni tantissime società, anche importanti di Serie A, sono state fatte iscrivere grazie a pressioni da parte di Montecitorio e di luoghi affini della nostra politica nazionale. Quindi, se vogliamo salvare lo sport, forse è anche il caso di prendere spunto, come dicevo, dal modello americano, che è il massimo modello poi in cui i ricavi derivano da sponsorizzazione, dalla vendita dei marchi degli stessi campionati. Se vogliamo veramente salvare lo sport per il futuro, è tempo di fermarci un attimo e correre anche il rischio che fermarci anche per un anno può servire comunque a ripartire con uno slancio diverso, soprattutto con uno sport economicamente forte.
Don Biancarani, che ne pensi?
Ma sicuramente è una vecchia storia quella tra calcio e politica. Io credo una cosa, che se vogliamo veramente ridare etica nello sport, ridare fiato ai tifosi e soprattutto veramente rimettere al centro sia l'uomo sia lo sport come momento fisico, momento fisico e anche di grande sforzo atletico, di lealtà o meno, dobbiamo anche avere il coraggio di mettersi a un tavolino, ridisegnare le cose, un po' di lacrime e sangue, parole che non piacciono, però magari ripartire con più entusiasmo, perché viviamo un momento di grande confusione anche nello sport.
E a proposito di etica, scusa, sì, Castellani, dire? Perché poi abbiamo Lotito e Sabatini della Lazio e della Roma, volevo farvi sentire qualcosa.
No, volevo soltanto dire una cosa, cioè a proposito, quest'anno ci siamo occupati spesso con l'avvenire di questi problemi delle squadre di Serie C. C'è un caso, io anzi sono un appassionato di questa società gloriosa che è stata il Catanzaro, ma il Catanzaro, ricordiamoci che per tutto l'anno addirittura era arrivata con la penalità sotto zero nella classifica, era l'ultima in classifica, ce la ritroviamo adesso a luglio che stanno aspettando di reiscriverla ancora al campionato di seconda divisione, dove è arrivata ultimissima soltanto perché ci sono delle società che non si iscriveranno, che hanno problemi economici ancora più gravi. Ma questa è una società che per tutto l'anno non ha pagato i calciatori poi andavano in campo e perdevano regolarmente perché alla fine giocavano i ragazzi nella primavera.
Un altro caso eclatante è l'Ascoli, anche qua per tutto l'anno è stato in bilico e sembra che si sia reiscritto con gli stessi problemi dell'anno scorso.
Esatto.
Comunque, a proposito di etica, come ricordava Don Biancalani, andiamo a fare il punto sullo stile di mercato che stanno facendo in particolare la Lazio e la Roma. Ci concentriamo sulle squadre romane. Ascoltiamo il presidente della Lazio, Lotito, grazie a Rino Micocci, a Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia.
Diciamo che noi ci guardiamo intorno, l'interesse nostro è quello di potenziare, come ho detto, la squadra in tutti i reparti e chiaramente laddove dovessero uscire dei calciatori, la società ha interesse a sostituirli in modo più adeguato e rendendo ancora più competitiva la squadra. Le valutazioni tecniche spettano in primis all'allenatore e al direttore sportivo e poi sicuramente poi devono avere l'avallo del sottoscritto, perché alla fine la parola finale la metto sempre io. E quindi al di là di tutto saranno valutazioni che obiettivamente oggi sono legate a tutt'altre fatti, cioè che sono intanto le uscite di qualche calciatore. Sicuramente oggi la Lazio ha una prerogativa, quella di essere proiettata rispetto a 5 anni fa, quasi 6 anni fa, su logiche completamente diverse, sono logiche di crescita e le logiche di crescita passano sicuramente anche attraverso dei processi di turnover che colpiscono tutti i giocatori. La Lazio in passato ha adottato alcune posizioni di comportamento che hanno consentito a questa squadra di poter avere un'evoluzione in crescita, lo dimostrano i fatti. Sicuramente oggi la Lazio ha una prerogativa, quella di essere proiettata rispetto a 5 anni fa, quasi 6 anni fa, su logiche completamente diverse, sono logiche di crescita e le logiche di crescita passano sicuramente anche attraverso dei processi di turnover che colpiscono tutti i giocatori e che noi puntiamo sulle potenzialità atletico-agonistiche del giocatore, sulla moralità e sulla competitività economico-finanziaria. Solo se ricorrono queste 3 componenti la società acquisirà i giocatori. Queste sono le scelte che facciamo noi, che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare.
Castellani, allora Lotito sottolinea la moralità dei calciatori rispetto al calciomercato. Sembra proseguire questo stile Lotito nella nuova Lazio che si sta creando.
Sì, sembra proseguire, anche se mi fa molto ridere quando dice che le scelte tecniche prima aspettano l'allenatore e poi al direttore sportivo, però non si compra un giocatore senza che ci sia il suo avallo, quindi insomma sembra un po' Berlusconi che fa la formazione ad Ancelotti e a tutti gli allenatori.
Ma questa potrebbe essere però anche la fortuna oggi come oggi, visto
no,
la situazione del calcio.
L'unica cosa forse che distingue in questo momento la Lazio è il fatto che in effetti Lotito ha una certa competenza anche tecnica, in questi anni l'ha affinata facendo anche delle scelte importanti a volte, che comunque i risultati gli stanno dando ragione, mentre nella Roma c'è questo presidente americano che sicuramente, se vorrà costruire una squadra forte, dovrà affidarsi semplicemente invece al tecnico e al direttore sportivo, perché fino ad oggi mi sembra che le sue competenze siano più legate agli sport americani come il baseball piuttosto che il calcio.
Ecco, ascoltiamo tra l'altro tra poco Walter Sabatini, ma prima volevo sentire un commento di Don Biancalani su Lotito e poi chiudiamo con Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma.
Io sono legato al calcio di 20-30 anni fa, mi pare che stiamo ritornando ai presidenti padroni, ovviamente Massimino, Scibilia, ma mi pare che stiamo tornando indietro, dove la figura del direttore sportivo era semplicemente un mettitimbri, ecco, mi pare che ci sia un'involuzione calcistica da questo punto di vista.
Allora, ascoltiamo quello che è invece il momento della Roma, Walter Sabatini, direttore sportivo, e poi commentiamo anche con Merente in studio.
La dimensione dentro la quale sono capitato, adesso la percepisco con chiarezza, ma lo sapevo già, me l'immaginavo. Non posso dire il progetto, io odio parlare di progetti nel calcio, mi sembra una cosa magniloquente e pomposa che non serve a niente. I progetti nel calcio non esistono, esiste il lavoro di tutti i giorni. Noi sappiamo quello che vogliamo fare, cercheremo di farlo bene, anzi lo faremo bene, e l'abbiamo già fatto facendo una scelta che può sembrare al limite del provocatorio, ma comunque una scelta direi coraggiosa, che è un requisito di cui mi approprio, ma che è estendibile certamente alla società, al gruppo degli americani e di Thomas Di Benedetto, è estendibile certamente alla persona che tutti voi conoscete, che è l'ultima volta che nomino perché è innominabile dal momento che c'ha un impegno che sta portando avanti, che poi quando avrà portato a termine sarà qui a condurre la società. Baldini. Luis Enrique, il motivo per cui l'abbiamo scelto è un motivo anche simbolico, direi, perché noi vogliamo fare un calcio non diverso, tutti fanno i proclami, calcio diverso, calcio più ricco, calcio ricco da un punto di vista intellettuale, voglio dire, perché dopo della ricchezza si parlerà eventualmente a parte, ammesso che questo tema, che è un po' volgare, voglia essere affrontato, quello dei soldi. Volgare. E vogliamo perseguire con un ragazzo giovane pieno di, avrete fatto già indagini, un po' di letteratura circa le sue caratteristiche, un uomo che sfida se stesso facendo multi attività, compensando la mia totale immobilità fisica, quindi ci avremo un allenatore che farà tante cose per sfidare se stesso, io non le farò mai, io sarò un po' statico, ma lui si sfida sempre, quindi sfiderà anche questa avventura verso la quale va incontro, portando la sua cultura, le sue idee, che non è la sua cultura esclusiva, ma è la cultura di tutto un movimento calcistico. Chiarisco che noi non siamo in cerca di un calcio suggerito e non siamo neanche in cerca di mutuare necessariamente quello che oggi, perché il calcio vive di movimenti, oggi si impone attraverso la Spagna, in particolare il Barcellona, si impone un certo tipo di calcio un po' barocco ma molto efficace, devo dire, e noi abbiamo scelto questo allenatore perché certamente lui saprà fare una sintesi tra quello che è il calcio e la cultura, una cultura che viene trasferita dai ragazzini fino alla prima squadra, di gioco e di modo di essere, di trattare la palla e di trattare la trasmissione della palla, insieme mutuandola con le esigenze del nostro campionato, e lui sarà molto bravo a prendere uno nell'altro. Certamente lui costituisce una novità assoluta, è stato una scelta coraggiosa, ma che rifarei sempre, anche magari se questo ci potrebbe portare all'inizio a qualche contraddizione.
E questo era Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma. Castellani, a chiudere, poi ti liberiamo. Due filosofie, quella della Lazio e quella della Roma, apparentemente diverse nell'approntare la propria squadra.
Ma guarda, io siamo agli inizi e ancora dobbiamo verificare che cos'è questa Roma. Per adesso sembra un po' una cosa, e Sabatini poche idee ma confuse, come avrebbe detto Flaiano. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso fino a questo momento, al di là della scelta che può essere anche, diciamo, anche un po' una specie di provocazione, quella di riportare Baldini in Italia a lavorare in un club importante come la Roma. Ricordiamoci che Baldini è stato uno dei più grossi oppositori del famoso sistema Moggi, insieme a Zeman chiaramente, e tutto. Però a me mi sembra che anche così, anche la scelta dell'allenatore, questo allenatore che è la sua prima esperienza su una panchina di una prima squadra, tra l'altro il secondo allenatore straniero, tutte le squadre italiane si stanno orientando sulla bontà dei nostri tecnici italiani, mi sembra un po' una scommessa in questo momento abbastanza azzardata. Quindi vorrei sentire un po', vorrei rimanere in linea per sentire che ne pensa Antonio, se ha la mia stessa sensazione di una squadra ancora veramente in costruzione, anche un pochino confusa sulle idee base della nuova società.
Vista un po' così, quasi non da tifoso, cerchiamo di rimanerne fuori.
Sì, sì.
Intanto vediamo che proprio in questi giorni sono state trovate le passività per 53 milioni e questo è un punto che una società non dovrebbe, non potrebbe permettersi.
Cioè, tradotto, quindi la Roma ha pochi soldi per fare campagne acquisti, ecco, questo è l'altro aspetto.
Ma questo lo sanno i nuovi presidenti, perché io sinceramente a tutt'oggi di quello che è successo effettivamente del passaggio di consegne stiamo vedendo che si è chiuso un CDA che probabilmente ha nominato un presidente e un amministratore delegato che devono arrivare poi al passaggio definitivo della società in mani americane. E la scelta del tecnico effettivamente è una scommessa, come se ne possono fare tante. Forse sono voluti uscire, dico forse, dal problema che in Italia gli allenatori italiani magari molto spesso vengono poi costretti a fare delle scelte che non sono le loro, e qui mi assumo la responsabilità di questa dichiarazione, ma vedendo un po' come funziona la carta stampata molto spesso vengono influenzati un po' troppo gli allenatori nostrani. Speriamo che questo allenatore che viene da un'altra filosofia di vita cerchi un'altra soluzione. Per quanto riguarda poi Baldini, effettivamente è una scelta molto molto coraggiosa. Vedremo un attimo che cosa ha intenzione Baldini di fare con questa Roma.
Tante incognite sulla Roma. Il parere di Biancalani, Don Biancalani, e poi la chiusura con Castellani, e poi saluto anche Paolo Rotundi che è già in linea. Paolo.
Sì, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti.
Allora, Don Biancalani, cosa ne pensi di questa campagna, i primi passi, campagna acquisti della Roma, e poi la conclusione su questo tema a Castellani?
Ma ancora non abbiamo capito che cosa sia questa nuova Roma. La scelta di Luis Enrique, è vero, ora c'è la moda alla Pep Guardiola del tecnico o meno, ma mi pare che la Roma non abbia ancora i mezzi del Barcellona, quindi è tutta una cosa da scoprire. E certamente però quello che doveva essere una nuova società, mettere già o la va o la spacca, mi sembra veramente pericoloso.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. A chiudere, grazie. Castellani, da Avvenire.
Io di questo progetto Roma l'unica cosa che mi piace molto è il fatto che si parli di una cantera giallorossa, e quindi mi auguro di vedere veramente, come si fa a Barcellona, ragazzi di 19-20 anni che vengono lanciati in prima squadra e che diventano titolari irremovibili anche magari dei futuri campioni. Quindi mi aspetto veramente una grande crescita, perché la Roma ha già delle buone basi per quello che riguarda il settore giovanile.
Grazie a Massimiliano Castellani, collega della redazione sportiva di Avvenire, e buon tutto anche a te, alla prossima.
Grazie a voi.
Paolo Rotundi, parliamo di calcio in Vaticano, brevemente, perché poi abbiamo un altro collegamento. Si parla di campagne acquisti, di calciomercato, sì. Però il campionato in Vaticano è fermo, anche se ci sono delle... possiamo parlare di calciomercato in Vaticano? No, naturalmente.
Beh, sì, cioè, senza mercato, cioè senza soldi, senza mercato, però c'è appunto questa campagna acquisti tra le varie squadre che e poi dovrebbero sorgere due nuove squadre o ritornare, diciamo, una probabilmente la gendarmeria e poi l'altra i servizi tecnici. Quindi aspettiamo adesso a ottobre, poi si scopriranno tutte le verità e c'è questo movimento. È chiaro che altri che giocano
sono passaggi a titolo gratuito.
Esattamente, assolutamente sì, sono tutto a titolo gratuito e anche diciamo se uno magari ecco è di una squadra tipo se non c'è la squadra delle poste, io che sono delle poste vado a giocare con la squadra dei servizi economici.
Perfetto.
Ad esempio.
Paolo, abbiamo purtroppo un altro collegamento e siamo in chiusura. Qual è la squadra che si sta rafforzando di più?
Cerchiamo noi della Dirtel, però
delle poste vaticane.
Anche le altre stanno lavorando bene.
Grazie a Paolo Rotundi, a team manager delle Poste Vaticane, della Società delle Poste Vaticane. Saluto Don Claudio Belfiore, presidente nazionale dei Salesiani per lo Sport. Don Claudio, ben trovato. Abbiamo purtroppo pochissimo tempo con te. Volevamo parlare di un trofeo, il quarto trofeo della Gazzosa che si disputa fino al 15 luglio a Porto Recanati. Di cosa si tratta?
È un'esperienza molto bella. Intanto trofeo della Gazzosa perché per fortuna ogni tanto si vince poco e si gioca per giocare, il bello del gioco, perché si vince la Gazzosa, la famosa Gazzosa, tutti vincono una Gazzosa, quindi non c'è differenza tra il primo e l'ultimo, se non che a quelli arrivati primi sulla bottiglia, oltre allo stemma di Don Bosco che tutti quanti hanno, c'è anche il numero 1, primi classificati. È un torneo che riguarda 10 squadre di ragazzi dai 9 ai 12 anni, è presente a dire la verità anche una ragazza che gioca, come allenatori, perché è tutto impostato in modo particolare.
Don Claudio, abbiamo pochissimo tempo, una sola cosa ti volevo dire, poi torneremo magari lunedì a parlarne ancora. Ci sarà il cartellino verde, ecco, volevo sottolineare solo questa novità del torneo della Gazzosa.
È il cartellino del fair play, il cartellino che vuole evidenziare non azioni scorrette ovviamente, quelle ci pensa già il cartellino rosso e il cartellino giallo, invece evidenziare i fatti positivi, che può essere un gesto atletico, che può essere un'attenzione da parte di un atleta verso un altro, per cui l'arbitro alza questo cartellino e va a stringere la mano al ragazzo.
Grande iniziativa.
Questo
e evidenziare. Quindi cartellino verde per un ragazzo che si è distinto in campo. È una novità che dovremmo tornare a sottolineare. Grazie a te, torneremo a parlarne, Don Claudio Belfiore, di questo torneo estivo dell'Oratorio Salesiano di Porto Recanati. Non c'è più tempo, grazie ad Antonio Menenti. Un flash e un telegramma proprio.
Buona giornata a tutti e torneremo a parlare del cartellino verde.
Sì, il cartellino verde. Chiudiamo con questa immagine. In questo torneo dell'Oratorio Salesiano di Porto Recanati sarà l'argomento di apertura di lunedì prossimo da Non Solo Sport Estate, da Luca Collodi. Buon ascolto.